87.9, sono le 8 in punto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno a chi ci ascolta da dentro le carceri e buongiorno a Nadia, a Anna e a Marco. Marco, che dovrebbe essere uscito dall'isolamento, ci dovrebbe cominciare a sentire. Buongiorno. Fra poco cominciamo la nostra consueta rassegna stampa, oggi 27 aprile, fra poco anche in base ai nostri tempi tecnici, visto che il computer dà dei problemi. Intanto vi ricordiamo i nostri contatti: se ci volete raggiungere telefonicamente potete chiamarci allo 0649 1750, se ci volete scrivere una mail www.ondarossa.info. Se ci volete scrivere basta, invece, ci potete scrivere in via dei Volsci 56 00185. E il sito è www.ondarossa.info, dove potete sentire la diretta streaming se non vi trovate nei paraggi di Roma e Lazio, e dove potete soprattutto trovare gli approfondimenti. A proposito di approfondimenti, questa sarà una mattina molto lunga, e faremo un approfondimento intorno alle 10:30 sulla Francia e insomma sulla mobilitazione in Francia contro le pensioni, ma come si vedrà non solo, una mobilitazione che si è allargata anche a livello di tematiche, con Maurizio Lazzarato, che lo contatteremo appunto telefonicamente per le 10:30. Maurizio Lazzarato, che ha scritto poco fa un articolo, poco fa, tipo una decina di giorni fa è uscito un articolo che si chiama Le lotte di classe in Francia.
Come il labrador, peccato solo che tu non ci cammina. Dimmi dove è andato Carlo, schifato da sto mondo, avevo voglia di cambiarlo. Durante quell'estate, mentre molti erano in ghiaccio, rimase in prima linea, un misto di incoscienza e di coraggio. E dimmi tu che fine ha fatto Federico, da solo quella notte, senza nessun amico. Ha incontrato quattro stronzi, con la legge sul vestito, hanno spezzato i manganelli per mostrargli che cos'è proibito. Dimmi dove sta Vittorio, che ci ha insegnato che restare umani adesso vale più dell'oro. A migliorare il mondo che è uno solo e non c'è razza, il male viene da qualunque uomo. Dimmi dove è andato Giovanni, dove sta la vita spesa per un obiettivo e contro una mentalità che ha strozzato una regione, una città. Puoi mettere le bombe, ma ammazzi l'uomo, mica l'onestà. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Dimmi dove sta Valerio, forse insieme a Carla. Dopo 30 anni finalmente potrà riabbracciarla. La verità è di piombo, non viene a galla, ma finché si ha forza in petto non si smette di cercarla. Dimmi dove è andato Stefano, lui dove sta? Ha fatto errori come tanti dentro a sta città. È scritta rosso sangue, l'infinita lista di chi ha perso tutto, non soltanto la sua libertà. Dimmi dove sta Eluana, dov'è adesso? Il corpo a volte è la prigione, col muro più spesso. E non c'è religione, no, scienza o legge che decide meglio di chi ti ama, cosa è giusto per te stesso. Dimmi dove è andato Mario, che ce l'ha spiegato, che la speranza qua è una trappola e resti incastrato. Solo gli stronzi muoiono, disse una volta, gli altri vivono per sempre dentro i cuori di chi hanno lasciato. Lasciato, lasciato, lasciato. Dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina. Loro dormono, dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, loro dormono. Dormono sulla collina, raccontano la vita che lì sopra ci cammina.
E allora partiamo, torniamo in voce sugli 87.9 e no, ci prendiamo un'altra pausa musicale, scusate. E allora eccoci, questi erano l'inizio della Furia che ci ascolteremo dopo in un'altra pausa musicale. Possiamo tornare in voce e cominciare la nostra rassegna stampa. Buongiorno a tutti e tutte, non siamo più soli in radio, ci siamo anche qui tutti e tutte. Corriere della Sera, abbiamo dato uno sguardo ai giornali oggi, tendenzialmente si parla del giornalista ferito, della chiamata che c'è stata fra Xi e Zelensky. E allora andiamo a vedere dal Corriere della Sera, che titola alto: Xi chiama Zelensky dalla parte della pace e manda un delegato a Kiev, USA e Russia cauti. E dopo oltre un anno di guerra e dopo mesi di appelli arrivati dalle comunità internazionali, il presidente cinese Xi Jinping ha parlato per un'ora con il presidente ucraino Zelensky. La telefonata è stata annunciata da Pechino, che ha twittato la notizia in inglese e poi in russo. La Cina invierà un rappresentante a Kiev, colloqui per uscire dalla crisi, il gelo del Cremlino e la cautela degli Stati Uniti. E prosegue a pagina 8 e 9. Poi ancora in tema vi è pericolo atomica, la mossa cinese di Guido Santevecchi. E perché proprio ora? Perché fra un mese Kiev è pronta alla controffensiva che potrebbe scatenare la dura reazione della Russia, senza poter escludere neanche l'uso della bomba atomica. E quindi appunto si domandano perché proprio ora la telefonata tra la Cina e l'Ucraina, Zelensky. ferito inviato di Repubblica, ucciso il suo collaboratore. Questo prosegue a pagina 6, ferito a una spalla da un cecchino russo, l'inviato in Ucraina di Repubblica, Corrado Zunini. Il giornalista si trovava in auto con il collaboratore interprete Bogdan Bitik, che è rimasto ucciso. I due sono stati sorpresi da un agguato mentre attraversavano un ponte nella zona di Kherson. Ho strisciato per salvarmi. Sulla spalla sinistra invece c'è l'editoriale di Paolo Mieli, Dialogo e piroette a sinistra. È un editoriale sul PD e 5 Stelle. Se volete possiamo andare a vedere l'inizio. Allora andiamo a vedere l'inizio. A due mesi dalle primarie che elevarono Elly Schlein al vertice del PD, si può tracciare un bilancio più che positivo dei 60 giorni trascorsi. Nei sondaggi il partito è tornato a collocarsi stabilmente sopra il 20% e ha lasciato il Movimento 5 Stelle dietro di 5 punti. La nuova segreteria si mostra assai abile nel rintuzzare la maggioranza, producendo ogni giorno polemiche nuove di zecca, talvolta anche due o tre in un'unica giornata. Nei Dem si mostrano preoccupati dalle insidiose iniziative provenienti da sinistra, neanche dai referendum contro le armi a Zelensky o l'assai pubblicizzata staffetta dell'umanità di Michele Santoro per unire l'Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza e per camminare insieme da Aosta a Lampedusa, come se il nuovo gruppo dirigente del PD considerasse tali iniziative fuori tempo rispetto a un anno fa, quando invece Enrico Letta fu impensierito da quel che si muoveva sul fronte pacifista. Un grande tonico per l'esordio di Schlein sono state le schermaglie delle settimane che hanno preceduto il 25 aprile. Curiosamente, però, in Europa furono presi più sul serio 29 anni fa i rischi di deriva autoritaria del primo Berlusconi di quanto sia accaduto adesso con il debutto di Giorgia Meloni. Fuori dai nostri confini l'allarme fascismo è stato scarso anche nel mondo delle arti, che pure nel 1994 si mostrò assai incline a questo genere di apprensione. E questo appunto, insomma, è l'editoriale del Corriere della Sera, fiducioso della nuova segreteria del Partito Democratico. Invece, se andiamo alla pancia del Corriere, si parla di debito, le nuove regole UE. Prevista la riduzione graduale nei singoli paesi, rischio di una manovra aggiuntiva, tensione sul MES, cambia il patto di stabilità, Giorgetti, andavano escluse le spese del PNRR. L'Europa cambia il patto di stabilità per ridurre gradualmente il debito dei paesi e favorire gli investimenti. L'Italia rischia una correzione alla manovra fino a 15 miliardi, il ministro Giorgetti, investimenti da riesaminare. L'immagine principale invece è dedicata allo sport, l'immagine centrale è dedicata allo sport, all'Inter che batte la Juventus, mentre sulla destra, in conclusione, c'è un fatto di cronaca, uno scontro frontale tra due auto e nello schianto sono rimasti morti 4 ragazzi. Con questo, secondo me, per il Corriere della Sera è tutto. Noi magari possiamo passare all'altra parte del tavolo.
Sì, dall'altra parte del tavolo. Sì, dall'altra parte del tavolo c'è subito il manifesto che titola con una fotonotizia con le immagini di Xi Jinping se telefonando la celebre canzone. E, se telefonando perché appunto ieri c'è stata la chiamata telefonica appunto tra Xi Jinping e Zelensky e diciamo appunto c'è stato un importante dialogo in cui sostanzialmente si è ribadito sempre appunto da parte della Cina il cessate il fuoco e la necessità di una soluzione negoziale. Infatti a pagina 2 e 3 Zelensky chiama Xi Jinping, che ribadisce il suo impegno per la pace, il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale. Mosca ingoia il boccone amaro. Ieri a Roma la conferenza bilaterale con l'Ucraina. L'Italia cerca un posto al sole nella ricostruzione. E a pagina 2 e 3 si parla appunto di questa chiamata, sempre ribadendo quella che è ormai da almeno lo scorso febbraio, insomma, in realtà anche da ancora prima, l'importante, come dire, posizione che ricopre, che sta ricoprendo la Cina da un punto di vista appunto internazionale, e di accordi e di proposte non uni ma appunto multilaterali sotto questo punto di vista. Con la, diciamo, anche pubblicazione di una serie di una serie di punti all'interno appunto di un documento che tra l'altro è stato pubblicato il 24 febbraio nel primo anniversario dell'invasione, cioè della guerra russo-ucraina, in cui appunto ci sono tutta una serie di punti, magari dopo andando nelle pagine interne approfondiremo meglio anche in che modo a livello appunto di diritto internazionale e diplomazia si sta muovendo in questo caso appunto la Cina, sempre sottolineando anche dall'altra parte del globo, in questo caso appunto la politica e la pratica del contenimento che sta cercando appunto di attuare l'America, gli USA, come al solito, insomma, come da prassi sotto questo punto di vista, cercando di escludere la Cina in questo caso il nemico da altri progetti. Comunque sempre a pagina 3 vediamo ricostruzione, Italia cerca un posto al sole nel 2025, cordialità e promesse fra Meloni e Zelensky collegate in video, mentre Salvini annuncia accordi milionari per le imprese italiane private. E ancora, sempre all'interno di pagina 2 e 3, che segue dalla prima a cura di Tommaso Di Francesco, la Cina dialoga dall'est Europa, si armi e no al grano, che diciamo in realtà occupa la spalla sinistra sempre del manifesto, e poi che segue appunto a pagina 3, magari dopo con un po' più di tempo e calma lo leggiamo. Andiamo avanti, un altro importante titolo è quello del dopo la pandemia, austerità flessibile, nuovo patto di stabilità e crescita, la proposta della Commissione Unione Europea. Presentata la proposta di riforma del patto di stabilità e crescita da parte della Commissione Europea. Le proposte di modifica prevedono limiti specifici per i paesi più indebitati come l'Italia e saranno discusse dal Consiglio e dal Parlamento Europeo. La Germania si oppone e chiede tra l'altro un taglio dell'1% del PIL del debito pubblico. Il falco ordoliberale del governo Scholz e il ministro delle Finanze Lindner continua la sua offensiva elettorale. Il governo Meloni resta insoddisfatto del compromesso. È certamente un passo avanti, ma noi avevamo chiesto con forza l'esclusione delle spese di investimento, incluse quelle tipiche del PNRR digitale e Green Deal, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri, ha detto il ministro Giorgetti. Incerte le prospettive sul PNRR, si scalda il clima sulla ratifica del MES. Restano stretti i margini di manovra dell'esecutivo. Ciccarelli, Canetta e Colombo con le loro firme approfondiscono, ci faranno capire meglio, insomma, questo era l'incipit, il solo incipit dell'articolo a pagina 4 e 5. Ed infatti anche sempre in questi giorni, in realtà già da un po' di tempo stiamo parlando di questo, diciamo, del PNRR, insomma, in cui non ci sono, diciamo, non ci sono piani precisi, o meglio all'orizzonte più prossimo, e quindi i soldi europei, diciamo, continuano in questo caso ad aspettare, quindi sempre c'è una situazione, un clima di profonda incertezza che si aggiunge in questo caso ai numerosi tagli che l'esecutivo sta portando avanti, tagli anche a quella che è la spesa pubblica, e ovviamente che inevitabilmente appunto va a favorire anche le aziende, le private, insomma in generale il settore del privato. Questo è un ottimo argomento su cui anche parlare, anche in relazione a quello che è il MIA, no? Quindi l'ex reddito di cittadinanza. Insomma, da un po' si sta discutendo anche di quelli che sarebbero gli occupabili, in che modo, sotto quale ISE, sopra quale ISE, i non occupabili, diciamo la differenza tra queste due fasce, insomma, di persone, di cui appunto magari dopo se ne approfondirà, insomma, nelle pagine interne. Andiamo avanti, migranti, la Francia rafforza il confine, Fortezza Europa è sempre un articolo che viene proposto a pagina 7 dall'Ankara, a pagina 7, un tribunale olandese blocca le espulsioni verso l'Italia, a rischio diritti umani, mentre la Francia aumenta i controlli ai confini. La Premier Born annuncia che la prossima settimana 150 poliziotti in più verranno schierati al fronte per far fronte alla maggiore pressione migratoria. Ed infine abbiamo la guerra in Sudan, Emergency resiste, il peggio deve venire. Anche l'ultima tregua annunciata in Sudan non regge, si combatte in tutto il paese, l'ONU lancia l'allarme profughi e l'Arabia Saudita annuncia un possibile incontro dei due generali nemici. Intervista a Franco Masini, il cardiochirurgo che ha mantenuto l'aperto ospedale di Khartoum in cui operava Gino Strada. E anche questo, insomma, quello che sta succedendo in Sudan è importante, insomma, anche che si dica. Comunque ci sono proprio ieri, se non sbaglio, l'OMS ha lanciato appunto questa, come dire, questa emergenza di crisi di salute, di crisi anche di varie risorse, che appunto inevitabilmente sta crescendo la, al di là di quello che è il conflitto, insomma, di questa transizione di regime, ecco, la povertà, insomma, sul popolo, ecco.
E allora vediamo la Repubblica che, come potete immaginare, è occupata per tre quarti dalla questione del, cioè dal giornalista, dal loro inviato che è stato ferito ieri in Ucraina, titolo alto, fuoco sui giornalisti, a Carson Cecchini in azione contro l'inviato di Repubblica Corrado Zonini, rimasto ferito, ucciso il suo interprete, il ministro Kuleba, i russi non interessa chi sei, loro sparano, Vigliotti alla conferenza sulla ricostruzione, si inizi subito. Poi sotto ancora, prima telefonata di Xi e Zelensky, il dialogo è l'unica via di uscita, c'è l'editoriale di Maurizio Molinari, sempre sull'inviato, che titola Il coraggio di raccontare. È virgolettata le parole dell'inviato Corrado Zonini, speravo che il mio amico si alzasse, invece è rimasto a terra immobile. Questa è tutta la parte centrale della Repubblica, e quindi rimane libera una colonna di destra che è dedicata ad economia, e l'ultimatum dell'Eurogruppo, Roma ratifichi subito il MES, sotto il nuovo patto UE che serve all'Italia, e infine di Carlo Galli, e quei liberali sedotti da Meloni, il dibattito sul significato che il 25 aprile assume nel tempo del governo della destra è riconducibile a una grande questione filosofica politica, se l'unità di un corpo politico nasca dal conflitto o se viva nel conflitto. Nel primo caso il conflitto costituente è da considerarsi concluso, i suoi risultati acquisiti. Insomma, si continua a parlare del 25 aprile, ovviamente questi sono i giorni, e della difficoltà che ha avuto il governo più a destra, probabilmente di questa Repubblica, ad affrontare questa data. Infatti, se volete, andiamo a vedere su Libero. Libero è la notizia più in alto che dagli, non la notizia principale, però insomma è la prima. La resistenza del partigiano Capra di Maurizio Zottarelli, e si riferisce al presidente dell'ANPI di Viterbo che si è rifiutato di stringere la mano a Sgarbi. La rivoluzione non è un pranzo di gala, si sa, e nemmeno la resistenza è pratica per gente alla mano, a quanto pare. Beh, sicuramente non manca l'umorismo. Così almeno deve aver pensato il presidente della sezione di Viterbo dell'ANPI, Enrico Mezzetti, il quale, impettito sul palco delle celebrazioni del 25 aprile, tra i carabinieri e le autorità locali, con il vestito della festa e il foulard tricolore d'ordinanza, ha trovato il modo di realizzare la sua personale opposizione al nazifascismo. E prosegue a pagina 8. tutto, ma invece per la prima pagina di Libero non è tutto, perché continua con un altro articolo. I Dem rifiutano di definirsi anticomunisti, di Francesco Storace. Diciamo che così è come apre Libero, un po' in continuità appunto con le difficoltà della destra, con ovviamente con il giorno della liberazione dal nazifascismo. Possiamo invece proseguire, tornare ai giornali principali. Possiamo andare a vedere il Messaggero. Messaggero che apre così: patto di stabilità, stretta UE, la servitù di Bruxelles per rispettare i nuovi vincoli, servono sacrifici per 7,15 miliardi. Però mi fanno cenno che il Messaggero lo facciamo subito dopo. Adesso allora passiamo al Fatto Quotidiano. La goccia cinese di Xi sente Zelensky e spiazza USA e UE. E nell'immagine sono raffigurati i due appunto protagonisti al telefono, uno faccia all'altro, con i fantastici fotomontaggi del Fatto Quotidiano. E poi si parla della staffetta della pace, tutte le tappe per 4.000 chilometri, questa staffetta appunto che era citata anche prima dall'editoriale del Corriere della Sera, promossa da Santoro. E reddito di cittadinanza disoccupati, Meloni abolirlo, lite con la ministra. E ancora sotto, asilo, idrogeno, eccetera. Fitto saluta pure la quarta rata PNRR. Ovviamente sulla destra c'è l'editoriale di Marco Travaglio, Un figliuolo è per sempre. E poi invece sulla sinistra, dibattito nei 5 Stelle, Giorgia è fascista o no? Scarpinato dissente da Conte, il dibattito all'interno appunto del Movimento 5 Stelle, il PD perde altri pezzi, Borghi da Renzi, ieri lo chiamava Ghino di Tacco, il fatto appunto di Borghi che è all'interno insomma di Italia Viva, quindi appunto siamo nel campo della politica interna, presidente leghista, CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, sull'orario di lavoro sfida tra Pinelli e Fratelli d'Italia. E, insomma, la prima pagina del Fatto è più o meno conclusa, appunto. E direi che possiamo passo alla Stampa. Che allora, la parte alta della Stampa è dedicata alla chiamata, Xi chiama Zelensky, ferito giornalista italiano, Zunino inviato di Repubblica, colpito dai cecchini russi a Kherson, è fuori pericolo, ucciso invece il suo interprete. Su questo ci sono tre box. L'analisi, ma la pace resta ancora lontana, di Stefano Stefanini, che comincia così: una rondine non fa primavera, una telefonata non fa la pace ma fa diplomazia. E poi ancora il MSI non fu traghetto per la nostra democrazia, la destra ai conti con il passato, si chiama questo box, appunto un po' in continuità con quanto dicevamo prima. Per Giorgia Meloni il passato che non passa è quello dell'MSI, quello nella sua lettera al Corriere elogia le forze che hanno traghettato dal fascismo alla democrazia milioni di italiani di destra, lo fa riferendosi all'esperienza missina. E all'interno di questo box vi è anche un altro articolo sullo stesso tema, Cardini, lite tra gli storici, difendo i giovani di Salò. Franco Cardini, grande storico del Medioevo, si trova a disagio nella contemporaneità. A 8:30 non sono riuscito a spiegarmi bene. Se ora il professor Gibelli chiede le mie dimissioni da curatore, la curatore della storia in piazza. Prosegue a pagina 12. Questa è la parte alta della Stampa. La parte centrale, La Pancia, apre con questo titolo grande: nuovo patto UE, conto da 60 miliardi, e si riferisce alla proposta della Commissione sui nuovi vincoli di bilancio. e commentato così ancora sotto un titolo più, insomma, il titolo più piccolo: Giorgetti, bene flessibilità e accordi bilaterali, mandava escluso il PNRR, Bruxelles ratificate il MES, quasi 9 miliardi l'anno per 7 anni se tutto va bene, oppure 16 miliardi l'anno per 4 anni nella peggiore delle ipotesi, quella in cui l'Italia non riesce a mettere le briglie all'indebitamento. In ogni caso, circa 60 miliardi di risparmi da realizzare. Questo prosegue a pagina 3, mentre l'immagine principale è dedicata alle frontiere, il muro di Macron, migranti, la Francia manda altri 150 gendarmi al confine con Piemonte e Liguria. Ok, ci rimane la spalla destra, lettere dal carcere, noi mamme in cella e quella minaccia inumana di portare via i nostri bambini. E a fine marzo erano 28 i bambini rinchiusi con le madri in strutture carcerarie, un numero che non si può ridurre, inevitabilmente danno collaterale. Loro parlano di danno collaterale a pagina 19. E sotto invece salute e crepette i malati psichici, le famiglie li aiutano alla cura mentale, manca la C maiuscola, quella di cui parlava Battiato, manca ascolto, attenzione, tempo. E questo prosegue a pagina 22 e 23. In conclusione, le tre stupide ragazze che insultano la cinese, su un treno che va dal lago di Como a Milano ci sono tre ragazze che ridacchiano e a voce alta prendono in giro una signora cinese e suo figlio. Prosegue a pagina 27. Con questo è tutto per la stampa, passiamo appunto al Messaggero come avevamo preannunciato.
Sì, e come avevi detto il Messaggero: patto di stabilità, stretto Unione Europea, la severità di Bruxelles per rispettare i nuovi vincoli. Servono sacrifici per 7-15 miliardi, fisco e pensioni, riforma in bilico. Giorgetti, non hanno tenuto conto delle nostre richieste. Arriva la stretta dell'Unione Europea sul patto di stabilità, più graduale, cucito su misura delle esigenze di ciascun paese, ma anche più rigido, con paletti ben definiti quanto all'obiettivo di ridurre il debito, il che per l'Italia, secondo alcune simulazioni, potrebbe comportare una correzione di bilancio tra 7-15 miliardi di euro all'anno nel caso estremo. Fisco e pensioni, riforme a rischio. Il ministro Giorgetti: non hanno tenuto conto delle nostre richieste. Pressing con Roma per ottenere il via libera al MES. Bassi e Malfetano ne parlano a pagina 2 e 3. A proposito di questo, diciamo di queste pressioni per il MES e del rigorismo sul debito, si legge quello che è, insomma, un altro articolo che continua a pagina 10 di Angelo De Mattia. Dopo 25 anni dall'entrata in vigore, pensavamo che almeno nelle proposte il patto di stabilità venisse modificato radicalmente. Così non è stato. Il bilancino usato dalla Commissione dell'Unione Europea per la proposta di modifica del patto, che tornerà in vigore nel 2024 e da cui dipende la struttura dei bilanci dei singoli stati, ha un piatto che pende ancora troppo a favore della Germania. Andiamo avanti, il Messaggero decide di mettere in prima pagina, diciamo, tutto quello che riguarda gli interni, quindi appunto l'Italia in trincea, penalizza la ricerca, farmaci accelera la riforma europea, brevetti più brevi, spinta ai generici. E poi sempre le parole di Fitto, e quindi sempre diciamo, rimaniamo sul PNRR, in ritardo il piano per gli asili, rischiano di saltare 2000 strutture. PNRR in forte ritardo sugli asili nido, rischia di saltare il piano che prevede circa 2000 strutture in tutto il paese. Tra gli obiettivi a rischio per la quarta rata del piano di ripresa di giugno c'è infatti l'aggiudicazione dei lavori per costruire nuovi asili. Divisi i ministri, Fitto: usare comunque tutti i fondi, ma il tesoro frena, a pagina 5. Beh, insomma, questo ne abbiamo anche parlato prima, sicuramente nel corso della mattinata parleremo anche in che modo, insomma, dovrebbero essere appunto stanziati questi soldi, che invece continuano appunto ad aspettare. Tra l'altro importante dire che addirittura per la quarta rata del piano di nazionale di ripresa e resilienza a giugno, quindi diciamo la quarta rata che avverrebbe, siamo al 27 aprile, quindi tra poco meno di due mesi, diciamo ci sono 16 miliardi di euro. Andiamo avanti, sempre in prima pagina, Xi Jinping chiama Zelensky, percorso di pace, l'Italia ricostruiremo. Tajani, telefonata positiva, ma serve tempo, summit di Roma. Meloni, investiamo su Kiev. Il leader cinese Xi Jinping ha chiamato Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra. La telefonata è durata oltre un'ora e oltre agli auspici dell'avvio di una trattativa di pace, la cosa più concreta è l'annuncio dell'invio della rappresentante speciale cinese per gli affari eurasiatici a Kiev. Tajani, telefonata positiva, intanto a Roma si è tenuta la conferenza per la ricostruzione. Giorgia Meloni, scommettete sull'Ucraina, e anche qua, anche prima lo dicevamo, insomma, con il manifesto, l'Italia, diciamo, già si sta, come dire, appunto, come dice il manifesto, cercando un posto al sole per quella che sarà, speriamo, a guerra finita, appunto, nel 2025, la prossima conferenza sulla l'Ukraine Recovery Conference, letteralmente. Si parla anche sul Messaggero del colpito un italiano, Cecchini a Kherson, ferito un giornalista, ucciso l'interprete. E poi al centro della pagina, della prima pagina sempre del Messaggero, abbiamo una fotonotizia con una donna, in questo caso una mamma in carcere da 20 anni, aspetta la grazia, uccise i 4 figli, ora un gene la scagiona. Quindi questa è la prima pagina del Messaggero. Non so se dall'altra parte del tavolo c'è qualcosa.
Ricominciamo. Possiamo ricominciare dal Corriere della Sera. No, con questo abbiamo finito le prime pagine dei giornali che abbiamo qui in radio. Ci prendiamo una pausa di qualche minuto, direi, e torniamo in voce entrando nel vivo della rassegna. E allora 87.9 sono le 8.41. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che si fossero collegati in questo momento. Buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà e anche soprattutto a Nadia, Marco e Anna, compagni che si trovano nelle carceri. Questa la togliamo subito. Nelle carceri di questa città. E cominciamo a entrare all'interno di questa rassegna stampa e le notizie in primo piano. Abbiamo visto che occupano oggi le prime pagine sono tendenzialmente la chiamata fra Zelensky e Xi Jinping e le nuove regole, insomma, del patto di stabilità PNRR e quant'altro. E queste sono un po' le notizie principali, ma poi al margine, però un po' lo abbiamo ritrovato in diversi quotidiani ancora, le questioni sul 25 aprile, insomma abbiamo visto le difficoltà che ha avuto ovviamente questo governo a calarsi nelle vesti antifasciste del 25 aprile. Le commenteremo più avanti, intanto andiamo a vedere appunto le notizie di primo piano. Le vediamo velocemente dal Corriere della Sera e poi le approfondiamo dalla stampa. Corriere della Sera, pagina 2 e 3. Un nuovo patto di stabilità. Arriva la proposta del UE. No di Berlino, taglio del debito graduale, ma per Roma rischi di ulteriore manovre. Scontro sul MES. L'inizio di quest'articolo è: la sintesi è del commissario dell'UE all'economia, Paolo Gentiloni. La riforma del patto di stabilità ha due obiettivi. Il primo è rendere più graduale e quindi più credibile il percorso di riduzione del debito per i paesi ad alto debito. Il secondo è rendere possibile l'incremento degli investimenti e delle politiche per la crescita. Ieri Gentiloni, insieme al vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, ha presentato la proposta legislativa che riformerà la governance economica dell'UE. Ora può partire il negoziato tra i paesi UE e poi con il Parlamento europeo. Trovare un accordo non sarà facile e il tempo stringe, perché il vecchio patto di stabilità è stato sospeso nel marzo del 2020 a causa dello shock economico scatenato dal Covid, ma sarà ripristinato da gennaio 2024. Il primo appuntamento sarà domani a Stoccolma all'Eurogruppo e all'Ecofin informali. La riunione sarà anche l'occasione per chiedere al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti che cosa intende fare l'Italia sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità, nonché il MES. Siamo l'unico paese a non averla ancora approvata e un funzionario europeo ieri ha spiegato che la mancata ratifica da parte dell'Italia sta sostanzialmente facendo attendere ogni tipo di discussione in parallelo, ma per Palazzo Chigi il MES va aggiornato e trasformato in un veicolo per la crescita. Poi l'articolo va avanti, ma noi ci fermiamo qui. E a pagina 3, ma con queste regole dovremmo rivedere anche gli investimenti. L'ira di Giorgetti: avevamo chiesto di escludere le spese del PNRR e appunto un po' qua ci si riferisce a quanto si stava accennando di Giorgetti e del MES. Se si va a pagina 4 e 5, se si volta pagina al Corriere della Sera, Fitto, PNRR, obiettivi da riesaminare, asili e idrogeno, che cosa cambia? Il ministro: vogliamo spendere tutti i fondi, non è colpa nostra se la terza rata è in ritardo. La colpa che l'Italia non ha ancora ricevuto da Bruxelles la terza rata di finanziamento del PNRR pari a 19 miliardi, relativa agli obiettivi che dovevano essere realizzati entro il 31 dicembre scorso. Non è di questo governo, ma dell'esecutivo Draghi. In ogni caso, il governo Meloni ritiene di aver risolto i problemi sollevati dalla Commissione europea e si aspetta quindi che nel giro di qualche settimana i 19 miliardi vengano sbloccati. Ci sono poi altre altre criticità che riguardano i 27 obiettivi che l'Italia deve centrare entro il prossimo giugno, e qui il governo ha in corso un confronto sia con la Commissione per rimodulare in particolare tre investimenti che riguardano asili nido, idrogeno per il trasporto su strada e idrogeno per il trasporto su strada. E infine il governo vuole individuare fin d'ora gli interventi che non potranno essere realizzati entro il termine utile del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè giugno 2026, e ottenere da Bruxelles le necessarie modifiche, il tutto in collaborazione con il Parlamento e con l'obiettivo di una piena attuazione del piano. Questa la linea illustrata ieri dal ministro degli affari europei Raffaele Fitto in Parlamento per l'informativa urgente richiesta dalle opposizioni. E insomma qui si vede un po' più la spiegazione da parte insomma il tentativo di spiegazione del ritardo e del appunto di questo governo a presentare il piano. E i ritardi e le sfide verdi delle colonnine elettriche all'enigma del super bonus è un altro articolo subito sotto a pagina 4, mentre a pagina 5 e con questa concludiamo la parte del PNRR del Corriere della Sera. Meloni alle imprese italiane: investite sull'Ucraina e vincerà. Summit sulla ricostruzione, Zelensky si collega e ringrazia Mattarella, entrino presto nella Unione Europea. Dal Corriere della Sera noi passiamo alla Stampa, stesso tema, stesse pagine. Pagina 2, nuovo patto di stabilità, meno vincoli sul debito, ora la sfida tra i governi. Bruxelles detterà obiettivi quadriennali, più tempo per rientrare per chi fa le riforme, e conti sotto controllo e nuovi aggiustamenti. A pagina 3, conto da 60 miliardi, quasi 9 miliardi l'anno per 7 anni se tutto va bene, oppure 16 miliardi l'anno per 4 anni nella peggiore delle ipotesi, quella in cui l'Italia non riesca a mettere le briglie all'indebitamento. In ogni caso circa 60 miliardi di risparmi da realizzare in un tempo variabile e negoziabile per non violare il nuovo patto di stabilità, sempre che questo rimanga come lo ha presentato la Commissione UE. Sono quattro ponti sullo stretto per scendere fra terra e terra. Bene o male, meglio del vecchio impianto di regole, più rigido e stupido e virgolettato, dell'auspicabile che, a bocce ferme, avrebbe imposto sino a 80 miliardi di tagli annui. Decisamente peggio del vuoto seguito alla pandemia, della opportuna sospensione dei vincoli che ha favorito spese generose, forse troppo. Comunque vada, il 2024 segnerà la fine della fiera della spesa e del ritorno dei paletti comunitari, il che impone di essere nuovamente saggi e virtuosi e, per limitare i danni con l'arte della diplomazia, parecchio più credibili di quanto avvenuto in passato. Bisogna subito dire che questa è una proposta controversa, oltretutto deve passare l'esame degli stati membri e del Parlamento a 12 stelle. Sarà una battaglia dura, probabilmente uno dei terreni di scontro più accesi dei prossimi mesi, una disputa che l'anno o poco più che manca al rinnovo dell'Assemblea di Strasburgo renderà incandescente. Ci saranno modifiche, tutti i giorgetti d'Europa riscopriranno l'adrenalina delle notti di negoziato e infinito. Nulla di nuovo, se non che si auspica di portare a casa il pacchetto perché possa entrare in vigore col 2024, prospettiva che assomiglia più a una speranza che a una previsione. L'Europa ha la tendenza ad assomigliare a quel gioco in cui partecipano i 27 e alla fine vincono i tedeschi. Con l'aggravante, per noi, che Roma e Berlino sono in dissintonia per ragioni opposte. Mettiamo comunque che si parta da gennaio con tre indicazioni. L'obbligo di ridurre il disavanzo di mezzo punto percentuale di PIL l'anno se si è virtuosi, quello di aumentare la correzione se si finisce nel braccio correttivo degli spendaccioni, agire nell'arco di 4 anni estendibili a 7 sulla base di un confronto bilaterale con la Commissione. Patto flessibile, finalmente. Ciò non toglie che l'Italia ci arriverà secondo il prudente DEF, con un deficit programmato dal 4,5% per il 2023, fuori legge, al 3,7% nel 2024, non ci siamo, al 3% nel 2025, in linea. In altre parole, al netto della trattativa con un esecutivo UE che raramente ha piacere di stangare Roma, dovremmo partire in posizione di squilibrio con la correzione minima di 16 miliardi da trovare in aggiunta ai fondi che il governo Meloni sta cercando per mantenere le promesse elettorali, dagli aiuti alle famiglie al taglio delle tasse, passando per la riforma previdenziale. Nel 2025 la situazione potrebbe rivelarsi analoga e sarebbero già 30 miliardi aggiuntivi da trovare fra maggiori entrate e minori spese. E l'articolo continuo, ma io direi insomma che un po' abbiamo riportato. Sono le 8:52. Io direi che ci possiamo fermare un attimo e poi riprendere con l'altra questione principale di questa mattina, che è senz'altro quella della chiamata che insomma che riguarda Zelensky e Xi Jinping. Oggi è giovedì, ma sentiamo i Serpenzino.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le Bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti farsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Metto in fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia, penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il voglia. Entro in cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi, c'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, sei gente che si sbriga e andiamo.
Se passa il tuo amore, amore va bene me, ne m'abbandono e vanto anche se incatti di te. Se passa il tuo amore, amore va bene me, m'abbandono e vanto anche se incatti di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le Bibbia, tiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza, che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi, pane, cassetta e sott'olivera, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, dove vado?
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori le Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se passa il tuo amore, amore va bene me, e m'abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se passa il tuo amore, amore va bene me, abbandono e vanto anche se incazzi di te. Se pensa a tua mon amour va bene me, m'abbandono e vanto anche se incazzi di te.
Oggi è martedì,
thank you. Boom boom, pensano che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario, no, non è la posta.
E ritorniamo in voce. Un buongiorno a chi si è svegliato o svegliata. Acceso la radio. Sono le 8:57 di questo 27 aprile. Allora, continuiamo sempre con la notizia del giorno sul manifesto da questo lato del tavolo. La chiamata di Xi Zelensky. La Cina rompe il silenzio. Pechino ribadisce il suo impegno per la pace. La Russia ingoia il boccone amaro. Mentre a Roma si teneva la conferenza bilaterale per la ricostruzione dell'Ucraina, a Pechino è squillato un telefono. A far partire la chiamata è stato il presidente ucraino Zelensky, che finalmente è riuscito a parlare con l'omologo cinese Xi Jinping. Da quando è cominciato il conflitto lanciato dal presidente russo Vladimir Putin, Xi non aveva mai avuto uno scambio con Zelensky. Il dialogo tra i due era atteso da tempo ed è arrivato dopo mesi di appelli ed indiscrezioni. Lo scorso marzo il Wall Street Journal aveva anticipato per primo che la telefonata tra i due presidenti sarebbe arrivata dopo la visita di Xi a Mosca, ma l'atteso scambio tra Xi e Zelensky non c'è stato, nonostante nella capitale russa il numero del uno cinese avesse incassato dal capo del Cremlino un appoggio generico sull'altrettanto generico piano programmatico cinese per la pace in Ucraina. La speranza di un colloquio tra i due si era nuovamente rafforzato dopo la visita a Pechino del presidente francese Macron e dal numero uno della Commissione Unione Europea von der Leyen. Speranza disattesa dal silenzio del presidente cinese. La svolta è arrivata nella giornata di ieri, a più di 400 giorni dall'inizio dell'invasione russa. La telefonata è stata l'occasione per Xi di ribadire la posizione cinese di sostegno alla pace e negoziati. Il presidente cinese ha promesso una cooperazione a lungo termine con l'Ucraina, ha ribadito il suo no a una guerra nucleare e ha affermato che la Cina invierà un suo inviato speciale per gli affari euroasiatici in Ucraina e gli altri paesi. Lo scopo? Avere un colloquio con tutte le parti interessate e trovare una soluzione politica alla crisi ucraina, termine usato da Pechino così come da Mosca per indicare il conflitto russo. La Cina punta così su Liu, con un passato alle spalle a Mosca come capo della sede diplomatica cinese dal 2009 al 2019. Non è ancora chiaro quando il diplomatico cinese si recherà in Ucraina né quali paesi visiterà durante la sua missione. Più chiaro però è il messaggio che Xi ha voluto lanciare al mondo: voler guidare un paese responsabile e capace di avere una voce più forte per favorire una soluzione politica del conflitto. Xi ha anche richiamato il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale, tema scottante tanto per chi quanto per Pechino, applicata a Taiwan. Il gigante asiatico nei giorni scorsi è finito al centro delle polemiche per le controverse dichiarazioni dell'ambasciatore cinese in Francia, Liu Xiaoye, che aveva messo in dubbio la sovranità dei paesi diventati stati indipendenti dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Dichiarazioni bollate come personali dal governo cinese per smarcarsi dalle critiche. Al termine della telefonata, Zelensky ha nominato il nuovo ambasciatore ucraino in Cina, l'ex ministro delle industrie strategiche, Pablo Riabichine. Xi non parlava con Zelensky dal 4 gennaio del 2022, il giorno che segna il trentennale delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Pechino e Kiev, stabilite dopo la soluzione dell'Unione Sovietica. Ma all'inizio del conflitto russo tra i due leader c'è stato solo un assordante silenzio. La Cina ha mantenuto una posizione ondivaga sulla guerra, sbandierando sulla neutralità che non è riuscito a convincere il governo occidentale a causa della sua relazione con la Russia. Mosca ha mandato giù il boccone amaro, accogliendo con espressioni poco entusiastiche la telefonata tra Xi e Zelensky. Notiamo la prontezza della parte cinese a compiere sforzi per stabilire il processo negoziale, che ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova, puntando il dito contro Kiev, che non favorirebbe una soluzione politica del conflitto. Affermazioni che aprono un interrogativo: Putin sapeva del colloquio tra Xi e Zelensky? E quindi diciamo che questo articolo a firma di Serena Console, la notizia del giorno sostanzialmente, però riprende, come diciamo anche in apertura, tutta una serie di questioni a livello ovviamente internazionali pongono la Cina in una posizione di forza, sicuramente anche di stabilità. Azzarderei quasi appunto di un nuovo, diciamo una nuova quindi non dire Alba, però una visione alternativa, come anche abbiamo detto molte volte da questi microfoni, alla modernizzazione, insomma, dell'Occidente, o meglio appunto statunitense in questo caso, no? Dicevamo che l'America comunque a distanza del dopo seconda guerra mondiale, quindi quando è iniziata la così chiamata appunto guerra fredda, applica le stesse forme, le stesse o comunque molte strategie simili di contenimento, come si dicevamo prima, cerca appunto di improntare nuovi progetti, per esempio green, del networking, politiche diciamo innovative, cercando almeno di escludere appunto anche la Cina. Cina che invece, come anche possiamo capire da questo articolo, si sta facendo garante da qualche mese a questa parte ormai, appunto, di quella che è anche il sud globale, con nuove proposte, nuove forme di governance, e diciamo che tra l'altro ci sono stati anche una serie di punti affrontati, come anche si diceva in questo articolo, diciamo per l'integrazione internazionale, all'interno della quale appunto si va ad evidenziare a parte appunto i diritti. I diritti umani, i diritti inalienabili, in cui appunto si vanno ad anche evidenziare, no? le questioni, i comportamenti, ecco, che l'America sta portando avanti, quali per esempio le sanzioni economiche dell'America, la retorica per esempio della democrazia stabilizzata, appunto si detta stabilizzata, sempre in America. Ci sono state anche una serie di come dire scaramucce nel corso della storia, anche più recente, come appunto la questione di Taiwan tra Cina e America, il pallone spia. Insomma, stiamo facendo una carrellata di tutte quelle che sono state, come ho detto, le varie i vari incontri più o meno belligeranti, ecco, tra le due superpotenze. E fatto sta che con questo documento la Cina si è fatta promotrice del rispetto alla sovranità di tutti i paesi, abbandonare sempre, come dicevamo, questa mentalità di guerra fredda, la cessazione delle ostilità, i colloqui di pace, fare, come dire, una risoluzione alla crisi umanitaria. Tra l'altro diciamo la Cina si è fatta anche promotrice di questa Global Security Initiative, cioè l'iniziativa della sicurezza globale, per la cooperazione, per il diritto internazionale, che va a ricollocare, o comunque a, diciamo, a comprendere anche quelli che sono, la storia ce lo insegna, i vari principi che erano stati fatti e rivendicati diciamo alla conferenza di Bandung, no? Quindi di tutte quelle nazioni che avevano ottenuto appunto l'indipendenza nel sud-est asiatico, ma anche appunto in Africa nel 1955, quindi diciamo il primo inizio, il primo accenno a livello storico contemporaneo appunto della decolonizzazione, del processo appunto di decololonizzazione. La Cina appunto facilita, o comunque cerca di facilitare, queste esportazioni del grano, riduzione dei rischi strategici, diciamo che in tutto e per tutto possiamo dire che rappresenta proprio una minaccia, no? Per non soltanto l'America, ma anche per l'Unione Europea, che, come abbiamo già detto, appunto continua a dire di sì alle armi, no al grano, continua a non più parlare appunto di pace, o meglio non ne parla proprio, se non a livello estremamente teorico, ma anzi quasi, diciamo, c'è quella logica e quella mentalità di guerra come diciamo valorizzazione del capitale, di profitto, insomma, no? Qui diciamo ci viene anche in mente anche il fatto che dalle statistiche che anche si leggevano negli ultimi giorni, c'è un fortissimo incremento nell'ultimo anno, più o meno ci troviamo sul 3% di quelle che sono le spese militari, c'è un boom di spese militari, ovviamente in cui partecipa anche l'Italia, più di 350 miliardi di euro sono stati appunto investiti rispetto appunto anche all'anno scorso, e diciamo ci sono sempre più esercitazioni per esempio della NATO, insomma, si parla di questo principalmente, il tutto è racchiuso all'interno di quello che è il nuovo pericolo cinese, almeno agli occhi appunto americani, perché se facciamo un piccolo passo indietro al 2008, la Cina comincia diciamo, economicamente a crescere sempre di più, appunto in qualche modo sostenendo, no, quelle che erano le problematiche economiche dalla grande recessione che aveva colpito prima di tutti appunto l'America, e che con un effetto valanga appunto si era come dire catapultato anche in Europa, e la Cina insomma si è fatta promotrice acquistando, no, anche quelli che erano una parte dei titoli delle azioni insomma americane. Quindi diciamo, questa è un grande cappello, ecco, introduttivo a quella che può essere, cioè a quello che è il dialogo della Cina, che tra l'altro appunto all'interno di questo documento di cui abbiamo parlato mette, no, anche questo diciamo, incremento e questa volontà di esportare il grano. Cosa che invece, come anche diciamo, leggevamo prima, sempre a pagina 3 del manifesto, invece è il contrario, no? La Cina dialoga, dall'est Europa si armi, no grano, quindi è una posizione totalmente ossimoria. Comunque da qui, diciamo, da questa parte del tavolo è tutto, non so se dall'altra parte si vuole aggiungere qualcosa, se no c'è una breve stacco musicale, non lo so, insomma.
O facciamo un balletto.
Sì, no, possiamo ci fermiamo un attimo e fra poco torniamo in voce per dare uno sguardo invece a ciò che accade attorno, ad arrivare un po' all'interno dei nostri confini e dei nostri giorni, e anzi dei nostri giorni, con uno sguardo al passato, cioè a vedere un po' il dibattito che si è sviluppato, che si sta sviluppando intorno al 25 aprile.
Lo sai che spacca, la strofa che ti rappe, la tua testa flippa, adesso canta tu, vediamo chi è che strippa. Faccio rap, solo rap, tu ci ridi sopra, ci giochi ma col rap non ci si gioca. Sai che flippa il core, solo al core, per questo se non ti piace è una questione di testa e non solo di gusto, quindi vai, non ti do quello che vuoi. Zero rage, zero gap, è sopra il colle, sono tanto b-boy, piace storie strane, troppe cose a puttane, troppa gente che cambia in due settimane. Io resto sordo, cieco, muto, pure se mi prendi a botte in testa resto qui seduto e rido, non ho motivo per alzarmi, per confrontarmi. Se vuoi dammene uno tema, non cercare di fregarmi, perché sto cercando di lasciarti qualche cosa che rimane dentro la tua testa se non lo cancelli. Perché sei qua solo al core, non regalo niente perché sei qua solo al core. Perché sei qua solo al core, non regalo niente perché sei qua solo al core. Perché sei qua solo al core, non regalo niente perché sei qua solo al core. Perché sei qua solo al core, non regalo niente perché sei qua solo al core. Non regalo niente, solo al core. Mille volte, pure se è pesante devo essere forte. Sempre solo stecco l'aria con una sigaretta accesa, carta e penna nella stanza chiusa, non c'è scusa, solo al core. Guardami negli occhi, cerco un modo per star bene, giorni amari troppi. Chi non ha niente da dire, meglio che non dice niente, ma quel che sento mi fa più male, sempre più pesante. Fatto mano vero e qualche cosa lì rimane. Se parli, parli in faccia, se non senti fame. Non vali di cose, cazzo, troppo in giro. Non puoi comprarmi perché scrivo, quindi sono vivo. In testa vedo show che la TV non puoi vedere. Aspetto il giorno perché notte, ma non puoi capire. E non mi puoi seguire, è una questione di mentalità. C'è solo la facciata, la casa non c'è sta. Perché flippo solo al core, non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core, non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core, non regalo niente perché flippo solo al core. Perché flippo solo al core, non regalo niente perché flippo solo al core. Questa è la pacco, pacco, ma vuoi fermare? Questa è la pacco, pacco, ma vuoi fermare?
sta più da solo che con nessun altro. E parla piano, c'è il vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in, sembra un in. Non ho paura, non c'ha paura, non c'ha paura, non ha paura, non ha paura, non ha paura. Ehi, bro narratore, ma di tempi bui. Siccome John Reed, ma un po' in ritardo. Scusa sì, ma poi ho trovato traffico. Lastre di metallo copre famiglie sull'astrico. Non ho i documenti, tu documentati un poco. Svuoto tasche, c'è nulla, tu nulla ce l'hai nel cuore. Fammi una foto per Insta, mi sento un attimo meglio. Grida quando mi sveglio, mostri nel cervello. Qui tu c'hai tre lati, però non ti credo. Guardo l'orologio, un incubo da sveglio. Io non c'ho paura. Prendono, ti insultano, gogna del grande pubblico. Scusa, non sono un numero, un uomo non nasce libero. È un libro, il primo capitolo. Soffri che sei già piccolo, in bilico, in equilibrio. Io voglio cambiare il titolo e dai, ribalta tutto. Strappa le pagine, la storia è nostra carta. Brucia guerra di Cartagine. A mio fra gli han detto scappa, il mare aumenta e non dal Tevere. Ok, violento il fiume, ma se lo costringi l'argine è normale. Titoli di giornale, Mentana che mente Saviano, Salvini, il sapere sta in mano ad un maiale, a mia madre che non avrà mai pensione. Pensarci un attimo prima, no, non facevo l'attore. Nel letto tutto sudato, per strada l'ansia e il terrore. Adulti sempre stressati, ora tremo tra le persone. Controllo stesso sognando, domani scrivo sul foglio. Non siamo cambiati noi, ma qua sta cambiando il mondo. Si sta più da solo che con nessun altro. E parla piano, c'ho il vicino che non darmi mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in, sembra un in. Guardo l'orologio, ma non c'è più tempo. Io non c'ho paura.
Questo era Fulcro. Noi torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo entrando all'interno di un dibattito piuttosto acceso, interessante e particolare, quello sul 25 aprile di quest'anno. E da questi microfoni direi che, come dire, i nodi vengono al pettine e si raccoglie un po' quello che si semina, direi. E quest'anno, insomma, appunto, i nodi di una certa democrazia che ha fatto spazio ai retaggi del fascismo all'interno delle istituzioni, i nodi di una certa sinistra che ha permesso appunto che l'estrema destra e la destra si organizzasse e che avesse appunto un'agibilità politica, che ancora che una certa sinistra ha annacquato alcuni contenuti della resistenza e chiaramente dopo 70 anni sì, questo è il rischio. E allora vediamo prima La Stampa, poi Il Corriere e infine Il Domani. La Stampa sul 25 aprile a pagina 12, di sfida tra storici. Cardini contesta l'eroicizzazione dei partigiani e difende i ragazzi di Salò. Il significato del 25 aprile e l'uso mancato della parola antifascismo per parte della Premier Meloni fanno discutere gli storici e traballare la manifestazione. La storia in piazza di Genova. Caro Canfora, ha sentito Franco Cardini sulla 7 nel programma di Gruber, una specie di apologia dei giovani della Repubblica Sociale mascherata da equanimità del giudizio storico a posteriori. Se non lo ha sentito, la invito a farlo e poi a domandarsi se è possibile e moralmente accettabile collaborare con un tipo simile. Firmato Antonio Gibelli, 81 anni, già professore ordinario di storia contemporanea a Genova ed ex organizzatore della manifestazione La Storia in Piazza. Canfora trova strumentale la provocazione. Rivolgetevi direttamente a Cardini, io rispondo con un proverbio: la gallina fa le uova e il gallo si risente. Lo storico barese difende il collega nonostante le posizioni diverse. Sono argomenti complessi su cui non giova un approccio manicheo. Ci sono stati tanti antifascismi, per esempio se si studia l'immigrazione italiana in Francia e in Belgio, e poi si tende a equiparare antifascismo e guerra di liberazione, mentre sono due momenti diversi. Meloni, comico pretendere che affermi ciò che non pensa. Trump viene eletto presidente degli Stati Uniti anche da un piccolo partito nazista, ma non si pose il problema di dichiararsi antinazista. La verità è che l'Italia era un paese largamente fascista ed è diventato afascista, non antifascista. Per questo la celebrazione del 25 aprile resta contestata. Lo fu fin dall'inizio, da Almirante, e in tanti conservano un'idea del fascismo che io respingo. Cardini da Gruber aveva parlato di antifascismo usato in modo terroristico, contestato l'eroicizzazione di tutti i partigiani e difeso la memoria dei ragazzi di Salò che lottarono per la patria, con riferimento anche alle parole dell'allora presidente della Camera Luciano Violante. Bisogna sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per cui migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e della libertà. Questo sforzo, a distanza di mezzo secolo, aiuterebbe a cogliere la complessità del nostro paese, a costruire la liberazione come valore di tutti gli italiani. E ancora sotto fanno un'intervista, la stampa fa un'intervista a Franco Cardini. Forse da vecchio professore parla troppo, ma Lilli Gruber mi interrompeva. Forse da vecchio professore parlo troppo, ma Lilli Gruber mi interrompeva di continuo. Franco Cardini, 81 anni, fiorentino, storico del Medioevo, si trova a disagio nella contemporaneità. Insomma, qua parla poi del fatto ovviamente che non nessuna dimissione, non ho motivo di lasciare La Storia in Piazza, eccetera eccetera. Gli vengono fatte delle domande, quali tipo: troppi sconti ai partigiani? Ad alcuni partigiani la guerra civile è finita il 25 aprile, tutti si sono abbracciati, dopodiché le uccisioni sono continuate fino al 49, nonostante l'amnistia di Togliatti. Sul sangue dei vinti non si può stendere un velo, occorre una conciliazione. Sono parole ovviamente che fanno riflettere sia sul come tutti si siano abbracciati, appunto questo invito ancora all'unione piuttosto che alla divisione, al fatto che sia una festa divisiva perché politica e quindi tutto quello che ne consegue, e sul fatto anche che dopo le guerre, insomma sulla questione delle guerre e delle amnistie nella storia dell'Italia, insomma fa piuttosto riflettere. Questo insomma è l'intervista, ma secondo me un altro aspetto importante è l'articolo successivo. Cara Meloni, il passato non si cancella, il movimento sociale non fu un traghetto per la democrazia. E questo articolo si riferisce al movimento sociale italiano. Per Giorgia Meloni il passato che non passa è quello del movimento sociale italiano, del partito di Almirante, nel quale lei si affacciò giovanissima sulla scena politica, quando nella sua lettera al Corriere elogia le forze che hanno traghettato dal fascismo alla democrazia milioni di italiani di destra. Lo fa riferendosi all'esperienza missina e rivolgendosi direttamente alla pancia del suo partito, quello che più di tutti ha rivendicato la continuità con il movimento sociale italiano. In questo caso però il traghetto è una delle tante finzioni lessicali a cui Meloni è costretta dal suo equilibrismo politico. Nell'MSI delle origini, uomini del ventennio e uomini dell'RSI erano presenti tra i suoi fondatori e tra quelli che risposero all'appello iniziale ai fedeli alla patria, e ne cita un po', nonché in quel personale politico che si era distinto per il suo coinvolgimento delle trame golpiste e nelle iniziative reazionarie che accompagnarono l'abdicazione di Umberto di Savoia. Ma andiamo ancora avanti. Nel nuovo partito, quindi, accanto ai progetti esplicitamente eversivi come quelli che facevano capo all'organizzazione milanese dei fasci di Azione Rivoluzionaria, serpeggiava tra tutte le sue componenti una robusta tentazione reazionaria nutrita da una radicale sfiducia nella democrazia. Ci si divideva tra chi confidava in un golpe militare e chi privilegiava un'autonoma iniziativa squadrista, ma tutti aspiravano a soffocare sul nascere la democrazia repubblicana. Però qua quello che manca, quello che non scrive questo articolo, è ciò che è come la democrazia repubblicana si sia servita del movimento sociale italiano, come la democrazia repubblicana, come viene chiamata in questo articolo, negli anni 60 e 70 abbia fatto largo uso del movimento sociale italiano, abbia coperto le stragi di questo movimento. Si può pensare a Piazza Fontana in primis, ma anche a tutte quelle successive, come appunto questa democrazia, partiti appunto della sinistra e del centro del tempo, con una certa estrema destra, quando c'erano dei movimenti sociali forti, c'era una contestazione fondamentalmente alle istituzioni, alle politiche che venivano fatte al tempo, si sia servita però invece del movimento sociale per reprimere e per fondamentalmente tagliare le gambe a quella contestazione. Questa parte non viene menzionata. Questa è un'altra di quelle quella storia che appunto manca a questa narrazione, ed è un altro di quei nodi che viene al pettine, che secondo me appunto spiega come mai poi oggi ci si trova con all'interno delle istituzioni, anzi non all'interno, ai vertici delle istituzioni, chi con quella storia chiaramente non c'ha niente a che fare. Da questo punto di vista, per certi versi, la Russa è stato più coerente fra tutti i politici, non sentendosi propria quella festa, e chiaramente da qui secondo me possiamo passare al Corriere della Sera, perché appunto ancora vediamo come certi nodi vengono al pettine. Il Corriere della Sera, pagina 11, il 25 aprile di Donzelli: sì, io ero in piazza perché tifo per la libertà. Qui si viene a un altro dei temi molto cari sia alla contemporaneità che a un certo tipo di antifascismo, quello della libertà. E mi riferisco al fatto che quando la critica non è radicale, per radicale non si intende non nel senso volgare del termine, cioè estrema, ma nel senso più letterale, radicale, che va alla radice del termine, E succede che poi è superficiale, quindi quando appunto anche qui la parola libertà nel tempo assume un valore, quindi appunto non radicale ma superficiale, succede poi appunto che ve ne è un abuso. E quando appunto questa parola viene associata con superficialità all'antifascismo eccetera, e soprattutto all'antifascismo legato alla democrazia del presente, e succede questo appunto, che quindi anche la destra si può rivendicare quella festa e parlare di una festa per la libertà. Ma leggiamo e dopo commentiamo. Non ho mai avuto problemi a tifare per la libertà, anche perché fin dall'università ho dovuto difendere con le unghie e con i denti la mia libertà di espressione dall'arroganza della sinistra. Ma su una cosa non transigo: noi non diamo patenti di legittimità istituzionale a nessuno, quindi non permetto che siano altri a darle a noi. Questo è virgolettato, questo secondo me è già, insomma, spiega abbastanza tutto. La retorica è impeccabile, la coerenza anche, ma andiamo avanti. Cioè è impeccabile e coerente, e appunto se si accettano questi presupposti, come si è fatto per molto tempo. Il braccio operativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, 47 anni, da 17 non partecipava alle celebrazioni del 25 aprile. L'ultima volta fu da consigliere comunale a Firenze con la casacca di AN, per i più giovani sarebbe Alleanza Nazionale. Oggi però, dopo una lunga stagione di opposizione, il fedelissimo di Giorgia Meloni, come tutti i suoi compagni di partito, si è ritrovato davanti alla prima liberazione con responsabilità di governo. Il passaggio della protesta alla proposta ha suggerito un diverso approccio politico per provare a sopire le puntuali polemiche e a regolare i conti con il passato. Il 25 aprile sia la festa della libertà, fascismo noi incompatibile con qualsiasi nostalgia. È l'assenza del messaggio contenuto nella lettera firmata dalla Premier e pubblicata sul Corriere. Donzelli aveva deciso da giorni di partecipare alle celebrazioni a Firenze, ma aveva tenuto l'informazione riservata per evitare possibili strumentalizzazioni. Andiamo alla fine per concludere questo articolo e poi commentiamo. Noi a destra viviamo da tempo con serenità il passato e il presente dopo la svolta di Fiuggi. La presenza di Donzelli al corteo di Firenze però non è passata inosservata fra chi era abituato a puntuali scontri politici al cardiopalma con lui, specie su temi identitari come il 25 aprile. Una piazza che certo non ha accolto a braccia aperte il Donze, tanto che una signora gli si è avvicinata suggerendogli di, in maniera colorita, «Vai a casa». Questa vi sembra una cosa giusta, democratica? Il sindaco Dario Nardella mi ha ringraziato della presenza, è stato rispettoso e istituzionale, aggiunge Donzelli. Mentre con la donna è scaturito un botta e risposta in fiorentino stretto: signora, la ringrazio, 5 minuti e vo' a casa, quando è finito tutto. Mentre qualcun altro ha attaccato Donzelli per non aver cantato Bella Ciao. L'appuntamento è il 25 aprile 2024. Sì, sarà curioso vedere come nel 2024 si riaffronterà la questione. Sicuramente sul tema della libertà l'unica cosa che aggiungo, perché chiaramente non possiamo qui aprire un dibattito su che cos'è la libertà, sono sicuramente un concetto, le parole di una partigiana di un'altra resistenza, della resistenza della Spagna del 36, Simone Weil, anche un'anarchica, che in questo periodo, insomma, è significativo citare un'anarchica, che sosteneva appunto che la libertà non è la mera soddisfazione dei propri desideri, come invece spesso secondo me viene interpretata al giorno d'oggi sulla libertà, ma invece è la capacità di poter scegliere il rapporto fra il pensiero e l'azione, e insomma in questo rapporto appunto siede il concetto di libertà. quindi nella possibilità di scegliere se cedere o meno alle, appunto, poi alle, a tutte le necessità che ovviamente che vi sono, e in questo quindi vi è la libertà e la differenza, l'opposizione fra la servitù e la libertà. E con questo concludiamo questa parte. Leggiamo solo un ultimo articolo, questo lo leggiamo tutto e viene dal Domani. Datemi un secondo. Allora, l'ultimo articolo che leggiamo: chi sono i ghostwriter della lettera di Meloni? Siamo sul Domani, a pagina 4. Ai meloniani appassionati di riferimenti nascosti e abituati a cercare le simbologie dei romanzi di Tolkien, non è sfuggito che Giorgia Meloni, nella sua missiva per il 25 aprile al Corriere della Sera, ha parlato di Paola del Din della Brigata Osoppo, un esempio sì di combattente della Resistenza che però non vuole essere definita partigiana, bensì patriota e, qui parte il non detto, simpatizzante di Gladio, l'organizzazione militare segreta italiana collegata con la struttura chiamata Stay Behind, nella quale partecipavano paesi del blocco occidentale e operanti a partire dal secondo dopoguerra in chiave anticomunista. La stessa del Din, in una lettera al Messaggero Veneto nel 2005, rivendicava: è strano che io abbia sentito e senta affinità ideali con loro e sia pertanto socia onoraria. Un riferimento che, risulta a Domani, non è tutto farina del sacco della Premier, ma di alcuni dei suoi più stretti collaboratori. La seconda lettera di Giorgia Meloni ai lettori del Corriere è stata vergata in primis dal devoto Paolo Quadrozzi da Veroli, in provincia di Frosinone, militante di destra, noto alla storica sezione del Partito della Grotta di Colle Oppio, dove è cresciuta politicamente la presidente del Consiglio e cognato della portavoce Giovanna Ianniello. Dopo un passato come comunicatore in Parlamento, Quadrozzi oggi fa parte della segreteria di Alfredo Mantovano, ex presidente dell'Associazione per i Cristiani Perseguitati, aiuto alla Chiesa che soffre ACS, e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti. La vita social di Quadrozzi è stata di recente eliminata e i riferimenti alle sue pagine, che fino a poco fa esistevano, come dimostrano i tag del ministro della difesa Guido Crosetto, sono stati oscurati. Tuttavia ha da poco attirato l'attenzione delle cronache per aver condiviso tra le storie WhatsApp un meme prendendo spunto dalla canzone nata dalla rottura tra la cantante Shakira e il calciatore Piqué. Ha paragonato la leader Giorgia Meloni a un Rolex e la segreteria del PD Elly Schlein a un Casio. Online si trova ancora qualche traccia del suo passato da giornalista pubblicista. Quadrozzi infine ha scritto per il giornale collegato a Fratelli d'Italia, La Voce del Patriota, testata diretta da De Laurentiis, che ha lo stesso nome del foglio delle Brigate Osoppo. Scriveva soprattutto di ACS. Il tecnico ha collaborato anche con la rivista Area e diretta da Fabio Rampelli. Paolo, dicono in Parlamento, è bravissimo, grandissimo lavoratore e studioso. Dopo aver lavorato con Federico Mollicone, il responsabile culturale di Fratelli d'Italia è passato al gruppo e da lì ha cominciato a scrivere per Giorgia. È lui che aiuta a scrivere parte dei suoi interventi politici. La stessa Premier non ha lesinato i complimenti. Nella sua biografia, Io sono Giorgia, lo descrive come il più pignolo e infallibile tra noi e come colui che prepara tutte le schede per le trasmissioni televisive e per le campagne elettorali. Oggi ufficialmente svolge attività di ricerca normativa e documentale e predispone dossier tematici e rapporti ai fini dell'istruttoria sulla questione da sottoporre al sottosegretario di Stato a 60.000 euro all'anno. E l'ultima colonna, il messaggio al Corriere, che non citava mai la parola antifascismo, è stato scritto però a più mani, coautore nascosto oltre a Quadrozzi è il più celebre sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, con Mantovano l'uomo più vicino a Meloni a Palazzo Chigi. Al fianco della leader sin dagli anni 90 la sua fedeltà si è ampiamente misurata sul campo. Capo della segretaria tecnica di Meloni, della segreteria tecnica di Meloni al Ministero della Gioventù 2008-2011, continua ad essere il suo braccio destro al governo. A lui Meloni ha affidato il compito di redigere il programma di Fratelli d'Italia ed è rimasto l'uomo di riferimento del partito per tutte le questioni tecniche, nomine e non solo. La sua delega, si legge in Gazzetta, all'attuazione e all'aggiornamento del programma di governo e alle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni dello Stato, permette a Fazzo, come lo chiama la Presidente, di controllare tutto e tutti. Giovan Battista, per gli amici antichi, spugna, per me Fazzo, ha scritto lei, è la persona più intelligente e giusta che abbia avuto la fortuna di conoscere. Oggi è senatore di Fratelli d'Italia, ma per me è molto di più. Non ricordo un sol momento difficile della mia vita in cui non ci fosse lui al mio fianco. Anche per la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo è stato così. Al nuovo capo ufficio stampa, Mario Sechi, ex direttore dell'AGI, è rimasta la revisione e qualche guizzo finale. Questo era l'articolo del Domani e con questo concludiamo appunto questa parte sul 25 aprile, queste contraddizioni oppure insomma questa continuità, dipende anche un po' dai punti di vista, sul 25 aprile, questo 25 aprile che ha messo in una posizione piuttosto scomoda e questo governo di destra, ma che secondo me ha palesato in realtà appunto una serie di contraddizioni dell'ultimo periodo che questa democrazia si portava avanti da un po' di tempo e le ha messe in luce. Sicuramente le piazze che ci sono state a Roma in questi giorni hanno fatto, per certi punti di vista, hanno fatto chiarezza.
Si nasce con la furia di... dentro. L'odio cresce a poco, figlio dell'ingiustizia in ogni dove, a casa, a scuola, sul lavoro, in ogni centro dove c'è potere. L'odio che mastico da quando l'ho capito non è quello per la pelle o per il credo. La mia rabbia va di pari passo al prendere coscienza di non essere padrone di me stesso in questo mondo telecomandato. Perché è la tua voglia di un mondo migliore a scatenare l'odio per chi lo vuole minare. E c'è più amore dentro una bottiglia piena di benzina che nelle parole vuote di un politico che arringa il suo titolo. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. Emozioni puntellate di spine, vive dentro a rovi di more. Forse è per questo che non so parlare d'amore. Il terrore dato da un telegiornale che ti dice quando piangere e per chi votare. Quale idea per un mondo migliore? Tu metti un fiore, io metto piombo. È forse il veleno a farmi stare ancora al mondo. Col sangue agli occhi e la furia dentro. Non puoi richiudere la vita in poesie, litanie di luoghi comuni. Non cambierà mai nulla finché l'uomo sfrutterà l'uomo. Finché l'accumularsi di ricchezza segnerà il dominio. Vuoi ancora domandare le ragioni del mio odio? Arcor come attitudine, la morte di ogni giorno a cui fare l'abitudine. Lo sfruttamento, l'alienazione, l'ansia, la solitudine. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa. La furia chiede giustizia per tutti quelli che non hanno il privilegio di parlare d'amore. La furia grida vendetta e chiede indietro un mondo dove non ci sia bisogno di se stessa.
Si sa, è una pratica, non per tutti, per tutti no.
E allora torniamo in voce. Torniamo in voce, abbassiamo la musica. 9:48, 87.9. E questa è la rassegna stampa. E abbiamo parlato del 25 aprile, del dibattito che c'è stato sul 25 aprile, di come una certa destra oggi si trova scomoda a parlare del 25 aprile. Dall'altro lato, secondo me, è comoda ad utilizzare una certa retorica e a rivendicare una festa della libertà. Oggi parla la destra sul riguardo al 25 aprile, parla della festa della libertà. Questo, secondo me, si trova comodo a parlare di questo perché nel tempo è stata annacquata tutta la storia della resistenza e del 25 aprile. Noi quindi ci leggiamo un ultimo articolo, siamo al Fatto Quotidiano, pagina 11, così la fascistizzazione dello Stato è già in atto. I fascisti sono fascisti, non sono ignoranti, difficilmente cambierebbero le loro idee. Se, come alcuni ripetono in questi giorni convulsi, studiassero meglio i libri di storia. L'erronea convinzione che un fenomeno politico possa essere ridotto a incultura, incompetenza, la storia della resistenza e del 25 aprile. Noi quindi ci leggiamo un ultimo articolo, siamo al Fatto Quotidiano, pagina 11, così la fascistizzazione dello Stato è già in atto. I fascisti sono fascisti, non sono ignoranti, difficilmente cambierebbero le loro idee. Se, come alcuni ripetono in questi giorni convulsi, studiassero meglio i libri di storia. L'erronea convinzione che un fenomeno politico possa essere ridotto a incultura, incompetenza,